Benvenuti su Kick Off, formato 5x30. Una conduttrice ed il suo ospite. 5 domande e 30 minuti di tempo per raccontarvi l'ultima partita giocata dalle nostre Juventus Women. Ciao a tutti, ben ritrovati. Siamo arrivati a un'ennesima puntata di Kickoff versione 5x30. Ritroviamo questo formato dove andremo ad analizzare in questo caso una partita non tanto bella per quanto riguarda soprattutto il risultato, ovvero la sfida di ritorno in Coppa Italia tra Juventus e Fiorentina, che ha portato alla eliminazione della squadra bianconera dalla Coppa Italia, che vedrà in finale appunto la Fiorentina e la Roma. Per parlare quindi, come dicevo prima, aspettare questo ingrato compito, ho la compagnia di Miriana Cardinale, giornalista di Bianconero. Ciao Miriana, bentornata.
Ciao Roby, buongiorno a tutti, grazie.
Allora, cominciamo subito con il primo tema, ovviamente, che è l'analisi della partita. Io, Miriana, non so se hai avuto le mie stesse sensazioni, cioè se le sensazioni vedendo la televisione e vedendo dallo stadio, dalla tua postazione in tribuna stampa, siano state uguali alle mie. Perché io ho proprio avuto la sensazione di una squadra che ha giocato tutti i 90 minuti proprio sul filo dei nervi. Nella scorsa puntata con Mauro, con Salvatore, abbiamo puntato tanto tempo preparando, diciamo, presentando questa partita sul discorso dell'atteggiamento, sull'approccio della partita. Un po' tutti, visto quello che era successo in settimana, ovvero quello dell'esonero di Montemurro, ci aspettavamo una squadra arrabbiata, una squadra che andasse ad azzannare la partita già dai primi minuti. Invece, e forse su questo chi ha la possibilità di vederle tutti i giorni o quasi, Braghin poi è stato profetico alla fine della partita, è arrivata una squadra scarica che di fatto si è giocata la possibilità quantomeno di giocarsela fino alla fine con la Fiorentina per il passaggio del turno, sbagliando l'approccio di entrambi i tempi, sia del primo che del secondo tempo. Tra l'altro una cosa che era anche già successo con Montemurro, quindi non è una novità su questa cosa, e questo mi ha colpito molto.
Guarda, sì, ho avuto la tua stessa percezione, nel senso che io mi aspettavo una Juventus molto più aggressiva e con un atteggiamento diverso proprio già partendo da subito, nel senso che io mi aspettavo una Juventus chiaramente puntata all'attacco, però mi aspettavo anche che avesse proprio un approccio diverso alla gara. Invece quello che abbiamo visto è stata una Juventus che ci ha provato. Grandi meriti vanno sicuramente a Schiaffeneggra, il portiere della Fiorentina, che ha fatto una signora partita, però io dalla Juventus mi aspettavo molto di più proprio a livello di atteggiamento, di grinta. In realtà quella che abbiamo visto secondo me era una Juventus molto nervosa, lo dimostra anche la reazione di Bonansea che nel momento della sua sostituzione prende a calci e pugni la panchina. Quindi io credo che sia stata più una Juventus nervosa piuttosto che una Juventus grintosa, che era quella che tutti si aspettavano di vedere dopo l'esonero di Montemurro, e soprattutto visto quello che è un po' il DNA della Juventus, no? Quindi fino alla fine questa squadra che non molla mai e che ci crede sempre. Forse non ci ha creduto così tanto questa volta, ecco.
Ecco, non voglio andare a anticipare troppi temi che mi sono segnata in scaletta, perché sennò me la rivoluziono tutto e poi viene fuori un disastro, visto che andiamo a braccio, però almeno i temi cerchiamo di seguirli. Però quello che ci ha insegnato questa partita, e non solo, anche forse le ultime viste con Montemurro in panchina, è quella di una squadra che prima di tutto quando si andrà a fare, a tirare le somme dal punto di vista tecnico delle giocatrici che possono dare ancora qualcosa o meno, è una squadra che su cui in primis va fatto un lavoro psicologico, una ricostruzione non della mentalità, perché comunque la mentalità secondo me non si perde, ma proprio lavorando molto sulla fiducia e sul ritrovare quelli che erano poi stati capisaldi del ciclo prima di Guarino e poi comunque dell'inizio del ciclo di Montemurro, quindi la sicurezza magari su alcuni punti che permettano poi nei momenti di difficoltà alla squadra di appoggiarsi e di poter, diciamo, uscire dal buco nero magari in cui si sono messe. Ecco, quindi parto da questo per dire che poi tutto quello che si vivrà nelle prossime 8 partite, quindi che andranno a chiudere questa tribolata stagione, andranno vissute un po' come le montagne russe, penso, Mariana. Non sapremo mai che squadra troveremo, che partita andrà a fare la Juve, proprio perché è una squadra talmente in balia dal punto di vista nervoso, cioè nel senso è una squadra che viaggia troppo, tanto e forse proprio anche per questo spende troppe energie nervose nella partita, che i cali di tensione a questo punto spiegano tanto di questo. In inglese, in termine americano, si dice roller coaster, cioè le montagne russe, cioè proprio queste partite, una partita fatta bene, una partita fatta meno bene, però abbastanza convincente, una partita orribile come è stata quella poi di Firenze, una partita non so neanche che termine dare, come quella che abbiamo visto a Biella, no? Quindi quello che ci aspettiamo poi nelle prossime.
Sì, esatto. Guarda, io credo proprio come dicevi tu all'inizio che si debba fare un grande lavoro mentale, ma anche proprio un lavoro sulla consapevolezza delle singole, no? Che dovrebbero a volte credere un po' di più in loro stesse, probabilmente. Mi riferisco per esempio a Cantore che ha lavorato molto su se stessa e che secondo me è cresciuta molto anche nella consapevolezza, tant'è che nel buio totale del Viola Park, secondo me, è stata l'unica luce che ha avuto la Juventus. Però sì, credo proprio che alla fine, in questo finale di stagione, ci dovremmo aspettare delle montagne russe, come hai detto tu. Però credo anche che forse questa eliminazione in Coppa Italia, che è comunque inaspettata perché la Juventus ci teneva molto alla competizione, ci teneva in particolare per potersi giocare la Supercoppa l'anno prossimo, la stessa Supercoppa che la Juve ha vinto a inizio gennaio a Cremona, tra l'altro, quindi non poterla giocare nuovamente penso che faccia molto male, che sia un grande dispiacere per tutte le giocatrici, ma anche per dirigenza, staff, eccetera. Quindi io credo anche che forse questa batosta, chiamiamola così, in Coppa Italia possa dare una spinta in più per provarci ancora in queste 8 partite, per quanto la Roma sia lontana tanto, sia molto difficile arrivare allo scudetto, però potrebbe anche essere una spinta in più questa sconfitta, ecco.
Sì, diciamo che comunque avere un obiettivo, che si tratta di vedere la Roma, che si tratta di raggiungere il secondo posto, non sto un'altra volta a spiegare perché il secondo posto è molto importante rispetto al terzo, perché forse l'avrò già detto 10 volte, quindi questa volta risparmio. Però comunque avere un obiettivo ti permette anche di giocare con quella minima di tensione, minimo di tensione, anche da non fare figuracce. È proprio quello che poi io volevo dire alla fine, di cui volevo parlare, cioè quella di finire la stagione con dignità. Comunque, tornando alla partita, quindi ritorniamo in strada dopo questa piccola deviazione. Sulla partita, a me è sembrato un'altra sensazione che ho avuto, quella di rivedere a sommi capi quello che era successo nella partita di campionato a Biella, il ritorno, cioè quella, la partita che era finita 2-2. C'è una Juve che gioca, quando ha iniziato a giocare, dopo che ha preso due bei cazzotti, era sotto 2-0, Ha giocato anche sul filo dei nervi, però comunque ha trovato delle soluzioni. Tra un po' di imprecisione, sicuramente, tra, come dicevi tu prima, la bravura di Schopenhauer, il portiere della Fiorentina, una squadra che è stata incapace di essere anche lì, come dicevamo prima, la cattiveria anche sotto porta. Ed è strano perché praticamente tutte le occasioni sono arrivate a Girelli, no? Quindi è strano. Io infatti ho fatto un tweet abbastanza ironico dopo la partita dicendo che Cristiano Girelli questa partita se la ricorderà tutta la vita, perché io ho memoria, ma probabilmente anche lei non si ricorda una partita dove ha sbagliato così tante occasioni, e non solo per merito del portiere. Nel secondo tempo, poi, come dicevamo, il 3-1 ha di fatto spezzato le gambe alla Juve, e anche lì, però, comunque ci sono state delle occasioni subito dopo, un minuto dopo, per trovare il 2-3 che avrebbe di fatto di nuovo incendiato la partita, e a quel punto chissà cosa poteva accadere. Quindi è stata anche una partita strana, dove la Juve forse ha pagato anche con più di quello che meritava, le occasioni che ha concesso, perché di fatto la Fiorentina, tranne forse un paio di occasioni, ne ha avute 5, 3 le ha trasformate e 2 è stata brava per Romagnan.
Sì, esatto, la Juventus comunque io credo che abbia costruito molto e abbia creato molto, soprattutto. Come dici tu, tra l'altro, anch'io non ricordo una gara in cui Cristiana Girelli abbia sbagliato così tanto che poi non è neanche proprio sbagliato, perché, ti ripeto, grandi meriti vanno al portiere della Fiorentina che ha fatto una partita, secondo me, esemplare. Cioè, l'ha detto anche Braghini in conferenza stampa al termine della gara, ma nemmeno io ricordo mai di aver visto un portiere del genere nel calcio femminile. Quindi sicuramente grandi meriti vanno a lei. Qualche demerito a Girelli, però io credo anche che una squadra che ha grandi obiettivi e ha grandi ambizioni, soprattutto come la Juventus, non possa prescindere solo ed esclusivamente da Cristiana Girelli. Io credo che si debba anche forse avere altri punti di riferimento in attacco, ecco. L'esperimento di Bragonzi, vabbè, probabilmente ne vuoi tornare a parlarne dopo, però io credo proprio che sì, che la Juventus abbia creato tanto, la Fiorentina comunque, io credo che l'occasione di Severini sia da guardare e riguardare, nel senso che Severini si trova da sola davanti a Peromagnana a calciare. Quindi credo anche che a livello proprio difensivo siano stati lasciati grandi spazi da parte della Juve, che è un po' un demerito alla fine questo, perché se noi guardiamo la Juve degli scorsi anni, a livello difensivo concedeva poco e niente. Ora io credo che la Juve conceda molto più di prima, e questo alla fine è quello che poi rischi di pagare, ecco.
Beh, facendo un passo in avanti, se questa partita deve dare un insegnamento, guardando poi quello che sarà la partita di campionato, quindi un eventuale, un terzo, quindi non eventuale, quello che sarà poi il terzo atto Juve-Fiorentina a Biella, forse dopo le prime due, forse nella terza partita sarà il caso di non commettere gli stessi errori. Quindi magari invece di lanciarsi in attacco nel primo tempo, magari fare. Provare a fare noi la Fiorentina, no? Visto che comunque per caratteristiche d'attacco abbiamo delle giocatrici su cui puntare, no? E quindi magari proporre alla Fiorentina una gara che non ha preparato. Potrebbe essere un tema tattico per il prossimo Juve-Fiorentina, quindi un po' per scompaginare le carte. Comunque c'è tanto tempo da vedere. Certo, vedere una terza partita uguale identica, io lo dico già, spengo canale, la trasmissione non la faccio. Perché mi sembra che poi siamo al limite del masochismo.
Un po', in un certo senso sì.
Cioè, ad un certo punto anche imparare dai propri errori non è una brutta cosa. Vabbè, a parte questa digressione, poi altre cose che ha detto la partita, vabbè, io farei un applauso enorme a Grosso, che si è dimessa a disposizione della squadra e comunque ha giocato un'ora di alto livello, e considerando appunto che era forse non era arrivata neanche da 48 ore, credo.
No, è arrivata
Tornata.
venerdì a Torino.
Ecco, quindi da forse neanche 24 ore, penso che questo indichi, cioè, sia stata una bella cosa, no? Perché lei poteva dire no, non me la sento, no, non me la sento dall'inizio e magari partire dalla panchina. Il fatto che si sia messa a completa disposizione, secondo me, è una cosa molto importante e anche ha dato un bel segnale alla squadra di compattezza e comunque di voglia di esserci e di dare il proprio contributo. Quindi questo mi sento di rimarcarlo. Delle occasioni l'abbiamo detto, ecco, l'hai anticipato tu prima, la mossa sorpresa di Zappelli è stata lo schierare Bragonzi. Inizio partita sta sembrato un po' un pesce fuor d'acqua, perché forse nei primi 15 minuti avrà toccato un pallone, a dir tanto.
Zero, li ho contati.
Ecco, zero, ecco. Volevo essere un po' più carina, però nella seconda mezz'ora, non per il gol, perché quello secondo me è stato un po' la ciliegina, un di più, però tutto sommato poi alla fine non ha giocato una brutta partita, è stata utile per la squadra perché ha preso dei falli, ha giocato molto bene anche spalle alla porta, è riuscito a fare delle sponde, è stata anche pericolosa, poi ha realizzato anche un bel gol, non era facile. Quindi tutto sommato non è stato una scelta sbagliata. Forse quello che proprio, come dicevamo prima, mancato è stata la cattiveria sotto porta delle altre e il contorno, o forse come dire, la capacità di innescarla, perché comunque mi è sembrata molto dentro la partita, Asia.
Ti dirò che non sono molto d'accordo. Questa volta, stranamente,
Mi
non sono
fa
d'accordo su
piacere
di
perché così almeno non siamo sempre d'accordo, se no sembra che ci mettiamo d'accordo prima della trasmissione.
te. Guarda, io non sono d'accordo semplicemente perché io penso che schierare Asia Bragonzi in una partita così, che era la partita più importante della stagione della Juventus, sia stata non una follia, ma quasi. E ti dirò, cioè, soprattutto in virtù delle giocatrici che la Juventus aveva a disposizione, perché comunque lì avrebbe potuto far giocare Gundersdottir, avrebbe potuto far giocare Thomas Bierstein, per citarne alcune. Quindi, che sono giocatrici di un'altra esperienza, ma soprattutto, secondo me, sono giocatrici più, anche a livello tecnico, sono più abili di Bragonzi. Detto questo, il gol di Bragonzi secondo me è un bel gol, è stata brava perché ha seguito l'azione bene con i tempi giusti. In tante tante altre occasioni però io l'ho trovata un pesce fuor d'acqua in tutti i sensi, anche proprio come tempi di gioco io credo che abbia ancora tanto su cui lavorare. Quindi io credo che se fossi stata in Zappella, cosa che non sono, non l'avrei schierata per questi motivi qui. Poi potrebbe essere una carta da utilizzare a partita in corso, però a me non ha convinto. Ecco, io credo che prima di poter giocare alla Juventus, Asia Bragonzi debba ancora fare parecchio lavoro. Poi ti ripeto, è anche il fatto che questa fosse la partita più importante della stagione, a cui va aggiunto il fatto che Asia Bragonzi non giocava una partita da titolare da lungo tempo, perché anche con la Sampdoria non aveva trovato grandi spazi. Se andiamo a riguardare, anzi, spesso le era preferita in fase offensiva, le era preferita Parenzi. Ha giocato contro la Juventus, era subentrata e ha segnato quel gol di testa che ha tagliato le gambe alla Juve in corsa scudetto. Però ecco, ti dirò, a me Bragonzi non ha convinto, sia perché nei primi 15 minuti non ha toccato palla, sia perché credo che abbia proprio tanto su cui lavorare. Ha sicuramente dei margini di crescita, però ora sta a lei concretizzarli, ecco.
Sì, detto questo, io non l'avrei quello che ho detto prima non l'avrei schierata. Quello che volevo dire, il riassunto era tutto sommato mi aspettavo molto di peggio e più o meno se l'è cavata è stata più o meno utile la squadra. Poi se la domanda, come hai detto giustamente tu, forse al suo posto poteva giocare qualcuno, io ho pensato la prima ragazza che avrei messo dentro, che tra l'altro non è stata neanche inserita, era Garbinot, che per il tipo di partita secondo me poteva essere una carta molto importante da giocare già dal primo minuto, visto appunto che la
Bravissima.
si chiudeva, quindi il fatto di poter avere un piede come un sinistro come il suo, palle da mettere dentro, precise, calcio da fuori e tutto il resto, poteva avere le caratteristiche giuste anche per impoppare il centrocampo, per avere quindi una squadra anche più compatta. La risposta era quella. Però diciamo per quello che pensavo sarebbe stata la partita di Bragonzi, gol a parte, sono stata sorpresa in positivo proprio perché mi aspettavo molto di peggio. Forse sono io che ero partita con delle aspettative molto molto basse e quindi alla fine poi tutto era anche per dire che ci sono state anche delle calciatrici della Juve che hanno giocato peggio di lei, quindi sicuramente non è
Ah,
stata,
questo sicuramente, sì,
gol
questo
a
certo.
parte, la peggiore in campo. Ecco, continuando invece su un altro tema, tanto qua ormai poi abbiamo mischiato tutti i temi, ho perso anche il numero, di Schopenhauer abbiamo parlato, del numero di occasioni che ne abbiamo parlato, forse dico, la Juve come può ripartire da questa partita? Nel senso, il bicchiere mezzo pieno sono il fatto che la Juve ha creato tanto e quindi concretizzando almeno la metà di quelle occasioni, ma anche forse il 30%. Intanto staremo a parlare di un'altra partita e in secondo piano sicuramente in vista delle altre partite, appunto, essere un po' più cattivi, riuscire a fare gol, a trasformare. Anche perché non sempre si avrà così tante occasioni, ci auguriamo di sì, ma non sempre, è quello che riguarda il bicchiere mezzo pieno. Mentre per quanto riguarda il bicchiere mezzo vuoto, sicuramente lo accennavi tu prima, Miriana, è la fase difensiva che va assolutamente registrata, perché ci sono stati troppi errori, ci sono state anche troppe distrazioni. Guarda, ti dico questo, poi ti lascio il microfono per rispondermi. La sensazione proprio di una partita pazza, di una partita che stava un po', era veramente folle, l'ho avuta dalla direzione arbitrale. Tra l'altro, un tema che ha citato anche Braghini poi in conferenza stampa. Proprio si è avuto l'impressione che l'arbitro abbia un po' seguito quello che era l'inerzia della partita, in questo senso. Nei primi 15-20 minuti l'inerzia era completamente a favore della Fiorentina. Non è un caso che nelle situazioni limite, nella maggior parte dei casi, abbia fischiato a favore delle viola. Stessa cosa riguarda appunto il calcio di rigore da cui arriva il 2-0 e arriva il fallo, che ci sia o meno di Boattini in questo momento non mi interessa, arriva da un probabile fallo su Bragonzi che viene spinta. E con la Fiorentina che recupera la palla. 20 minuti più tardi, con l'inerzia a favore della Juve, stesso tipo di intervento del difensore della Fiorentina, tra l'altro sempre su Bragonzi, l'arbitro fischia la punizione per la Juve. E nel secondo tempo, di nuovo, inerzia di nuovo cambiata per la Fiorentina e le decisioni 50 e 50 vanno più verso la viola. Quindi si poteva capire praticamente l'inerzia seguendo un po' come stava arbitrando. Non so se hai avuto la mia stessa sensazione.
Guarda, parto dal bicchiere mezzo pieno e poi arrivo al bicchiere mezzo
Sì.
vuoto, che è la performance dell'arbitro. Però parto dal bicchiere mezzo pieno. Io ti dico che va sottolineata una cosa, secondo me, che forse da casa non è arrivata, ed è il fatto che a Biella, secondo me, si respirava un'aria nuova. E questa, secondo me, è la grande novità che c'è stata da Juventus Fiorentina. Un'aria nuova, un'aria diversa, un'aria forse più serena, almeno. Questo è quello che è arrivato a me, anche proprio dai tifosi che hanno cantato per l'intera durata della partita, e hanno sempre supportato le ragazze interamente, al di là degli sfottò che ci stanno da parte dei tifosi della Fiorentina dall'altro lato, che cantavano con le mani, ciao ciao. Però io credo che l'aria nuova sia proprio dettata da questa compattezza che si sta ritrovando tra tifosi, squadra e allenatore, che secondo me negli ultimi periodi con John Montemurro si era un po' persa per ovvi motivi, chiaramente. Mi riferisco ad esempio al battibecco tra Montemurro e il tifoso, piuttosto che al rapporto complicato con i giornalisti e queste cose qua. Però, ti ripeto, secondo me la cosa che va sottolineata è quest'aria nuova, perché quando si raggiunge di nuovo la compattezza che la Juventus ha sempre avuto, si può tornare a essere grandi. E quindi, secondo me, questa è la prima cosa che va sottolineata. Passando al bicchiere mezzo vuoto, guarda, l'arbitraggio sì, è andato molto per inerzia, ma ti dirò che secondo me è stato un arbitraggio tutt'altro che impeccabile, ecco, nel senso che mi riferisco al contatto tra Erzen e Beresteyn, in cui a me è sembrato che il contatto fosse evidente, però viene ammonita Beresteyn per simulazione. Mi riferisco anche a numerose rimesse laterali date in favore della Fiorentina quando era evidente che l'ultimo tocco fosse viola. Sono errori che ci stanno, sbagliamo tutti, l'ha detto anche Braghini in conferenza stampa, sbagliano le calciatrici, sbagliano tutti. Chiaro è che da un arbitro che va ad arbitrare una semifinale infuocata come può essere Juventus-Fiorentina ci si aspetta un altro piglio, proprio perché, come dici tu, è andato un po' a inerzia. Quando tutto girava per la Fiorentina, forse era leggermente viola anche lui, e quando invece girava per la Juventus, diventava bianconero. Quindi forse gli è mancato un po' di coraggio in alcuni frangenti, in alcune scelte, ma ci sta. Ti ripeto, tutti sbagliamo, può capitare.
Sì, quello forse che fa arrabbiare. Allora, premessa, non abbiamo perso, non siamo usciti per colpa dell'arbitro, eh. Questo deve essere chiaro.
Assolutamente
È
no.
l'ultimo dei problemi e l'ultima delle colpe, ma forse neanche una colpa. Non c'entra assolutamente la direzione arbitrale. Quello che fa un po' sorridere, veramente, vedendo questi arbitraggi, ma potevano esserci qualsiasi squadra di calcio femminile, è proprio la sensazione di banderuola, no? Che fischiasse a seconda del tipo di inerzia che c'era in quel momento della partita. Gli stessi identici tipi di falli. Ripeto, andatevi a vedere l'azione che porta al rigore della Fiorentina. Il fallo, secondo me, netto su Bragonzi, da cui poi nasce il recupero e il fallo eventuale di Boattin, e qualche 20 minuti circa, era circa il 40esimo, tra l'altro era una punizione da cui poi è arrivata una colpo di testa di Girelli e una grande parata di Schopenhauer, quindi si fa presto più o meno a trovare,
Strano.
ecco. E è lì lo stesso tipo di fallo, uguale identico, anzi di fallo, di intervento, così siamo precisi, lì fischia fallo. Allora, o non era fallo prima o non era fallo dopo. Cioè, quello che fa un po' sorridere, per non dire altre parole, è la coerenza, che poi è quello che si chiede agli arbitri, no? E il fatto che Braghina abbia anche sottolineato che non ci sia nessun delegato, nessun addetto all'arbitro che segua e che valuti la sua direzione di gara, fa un po' sorridere, anche perché consideriamo che questi sono arbitri che poi in un futuro prossimo potrebbero anche andare a arbitrare in Lega, no, in Lega Pro ci sono già, in Serie B o in Serie A.
Esatto.
Quindi il discorso è molto più ampio, non si ferma all'unica partita. E quindi su questo, forse anche nell'attenzione di andare a disegnare arbitri che possano, per partite importanti del genere, ecco, forse quello era quello che voleva dire Breghin, disegnare arbitri che magari si sa già che sono in procinto di passare tra l'A e la B nelle partite che in questo momento si decidono una stagione per squadre importanti, sia che sia il calcio femminile, sia che parliamo di Lega Pro, che si decidono appunto le promozioni, i playoff o il o la salvezza, quindi un minimo, forse un po' più di accortezza va preso. Però questo è, secondo me, è solo una nota di colore, appunto. Non è un scaricare, ripeto, non è uno scaricare e dire siamo usciti per colpa dell'arbitro. È proprio solo una considerazione, come penso sia stata quella proprio di Braghin, voleva dire questo.
Certo, assolutamente, non era sicuramente un siamo usciti per colpa dell'arbitro, perché non è così, detto in maniera molto onesta, però sicuramente quella di Braghin voleva essere un messaggio, perché io penso anche che debba far riflettere il fatto che la Serie A femminile, così come la Coppa Italia, eccetera, sia l'unico campionato professionistico in cui non ci sono gli osservatori per gli arbitri. E questo secondo me deve fare molto riflettere, soprattutto a livello di AIA, cioè di regolamenti, eccetera, perché è chiaro che, come ha detto Braghin, l'arbitro possa arrivare con un piglio diverso sapendo che quella gara non sarà valutata per una sua eventuale promozione. Quindi è una mancanza di stimoli che invece in altre gare ha, per cui è chiaro che in altre gare sarà più attento, più concentrato, cosa che invece forse in queste gare può non risultare così. Quindi sì, poi chiaro, ti ripeto, come hai detto tu, la Juventus non ha perso per colpa dell'arbitro, questo assolutamente no. Però Braghina ha voluto lanciare un bel messaggio, secondo me, che deve far riflettere tutti, soprattutto gli addetti ai lavori.
Sì, soprattutto poi sempre nell'ottica del miglioramento del calcio femminile, e io in questo spero che prima o poi arriverà anche il coraggio e la voglia, visto anche che il campionato è 10 squadre, quindi secondo me è più fattibile di inserire anche solo magari per la pool scudetto, per la seconda fase, meglio se dall'inizio, ma magari iniziando con la pool scudetto, magari con la finale di Coppa Italia, con la finale di Supercoppa o le semifinali di Coppa Italia e la finale di Supercoppa, l'inserimento del VAR, che penso sia il prossimo passo che vada fatto per equiparare, nel senso di dignità, il calcio, la massima serie femminile con la massima serie maschile. Io penso che per le squadre che ci sono attualmente, forse tranne magari per qualche squadra, per una o due squadre, ma forse solo una, penso al Pomigliano, per le altre non sia un grosso problema eventualmente poter usufruire del VAR, ma non il VAR che va a ogni campo, il VAR centralizzato, no? Quello di cui si parlava qualche mese fa per la Lega Pro, no? Cioè un unico studio dove vengono raccolte le immagini ci si va a collegare, tanto di fatto le partite in contemporanea non se ne giocano, quindi sarebbe anche di facile attuazione.
Sì, può essere sicuramente uno scenario molto 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 interessante quello che dici tu, nel senso che può sicuramente migliorare la qualità dell'arbitraggio nel calcio femminile e credo che questo sia molto importante, in ottica proprio crescita del movimento che è in crescita ma a cui manca sempre quel qualcosa potrebbe proprio essere rappresentato, come dici tu, da questo VAR centralizzato che può essere quasi una svolta per il movimento, perché lo renderebbe sicuramente più pulito a livello di arbitraggio. Ecco. Poi credo che anche, in realtà credo che le squadre sarebbero anche molto felici di poter avere un arbitraggio più preciso, quindi assolutamente
No,
sì.
tra l'altro, Mariana, se non sbaglio, potremmo essere, do, potre, se dovessimo riuscire a fare questo passo super coraggioso, potremmo essere il primo paese europeo a livello di campionato a disporre di VAR. E quindi questo sarebbe, dal punto proprio di vista dell'immagine, anche solo del campionato e tutto il resto, un bel passo in avanti, visto che uno dei problemi principali è quello di pubblicizzare il nostro campionato.
Beh, chiaro, questo sarebbe, lo renderebbe anche molto più appetibile, ma anche in ottica giocatrice che deve scegliere in quale squadra trasferirsi. Se sa che in Italia il campionato è appetibile perché ha anche addirittura un VAR, è chiaro che può essere uno stimolo in più per scegliere l'Italia. Poi lo sai meglio di me che ci vorrà tempo, investimenti e sono sempre i soliti discorsi alla fine.
Sì, tra l'altro aggiungo solo una cosa, il fatto di mettere, adesso sta, ovviamente stiamo parlando in modo ipotetico, un VAR garantisce anche che in determinati campi non ci puoi andare a giocare. Quindi è ovvio che la qualità media, o quindi il campo più brutto che puoi trovare è un campo da serie B alta serie C, quindi sicura almeno. Quindi sicuramente questo va a aumentare lo spettacolo, va a aumentare anche, cioè ci sono molte ripercussioni su questo. E appunto, ripeto, considerando le squadre che attualmente ci sono in Serie A e quelle che magari potrebbero salire dalla B, e considerando appunto che ci sono 10 squadre, questa magari possibilità di introdurre il VAR non mi sembra così fuori dalla grazia di Dio, diciamo, come pensiero, perché appunto non dico tutte, ma molte squadre potrebbero avere già il campo attrezzato o manca poco per attrezzarlo. Non un VAR come magari i big match di Serie A, sto dicendo, un VAR che magari possa aiutare con i fuorigioco, possa aiutare con i gol non gol, possa aiutare magari con le immagini messe a disposizione che ci possono essere con magari i rigori o meno, quindi magari anche solo limitato da un certo punto di vista, ma sicuramente può essere una cosa molto importante.
Sì, può essere sicuramente importante secondo me e soprattutto però come dici tu bisognerebbe fare grandi investimenti nel senso che è vero il discorso degli stadi ma andrebbero predisposti, probabilmente andrebbero anche aggiunte telecamere nel senso che non sempre si ha l'angolazione giusta per cui si può capire il fuorigioco. Mi riferisco anche proprio a Juventus Fiorentina, al gol di Janogi. Braghin era in una posizione sicuramente migliore rispetto alla mia e lui dice che era in fuorigioco. Dalla mia posizione a me è parso fuorigioco, ma non ero in linea, per cui, sai, può
Io
sembrare, può non
dalla televisione
apparire.
non l'ho notato, sinceramente. Poi dopo, quando sono andata a leggere, sono andata a rivedere le immagini, ho provato a fare un fermo immagine. Ovviamente non potremmo avere la certezza, perché per come è posizionata la telecamera era impossibile. Però la sensazione vera che fosse un piede al di là dell'ultima, che mi pare fosse Salvai,
Sì,
se non mi
salvai.
sbaglio, la sensazione c'era, però ad esempio dico in diretta non si era capito, no? Però a parte questo, adesso questa è una digressione, no? Magari questo è un tema che possiamo trattare con più calma, magari quando non ci saranno le partite, però è nato così, ne abbiamo parlato. Allora, chiudendo invece con gli ultimi due temi di questa puntata, io ti propongo questo. Allora, un po' l'avevo già accennato prima. Cosa succede adesso? Nel senso, la Juve arriva a questo punto avendo vinto la Supercoppa e questa non gliela può togliere nessuno. Quindi almeno la stagione l'abbiamo omologata con un trofeo vinto. Si scherza, ovviamente. L'uscita purtroppo della Coppa Italia e un campionato, una seconda fase, come dicevamo prima, che ci mette davanti 8 partite. 8 punti da recuperare dalla Roma e 4 punti di vantaggio sulla Fiorentina. Diciamo che la cosa, possiamo dirla certa, praticamente, è che la qualificazione alla Champions League arriverà probabilmente matematicamente nel giro di un paio di partite, probabile. O comunque è al sicuro, su questo non ci piove. Questo mi lancio. Si tratterà solo di capire in che posizione. Al 95, diciamo 96%, ci sarà probabilmente nella realtà una lotta tra Fiorentina e Juve per il secondo posto e tutti i vantaggi che ne sono connessi, mentre al 4% magari una clamorosa di rimonta sulla Roma che magari rimetta in discussione anche la vittoria dello scudetto e il primo posto. Però la cosa più importante, secondo me, indipendentemente dal risultato che arriverà, che comunque è importante, Mirana, è quello di avere una squadra che finisca il campionato con dignità, cioè che non vada a prendere delle batoste, una squadra che viva questo momento con angoscia, ma una squadra che almeno dia qualche segnale di ripresa, come dicevi tu, parlavi prima di un nuovo clima che si respirava a Biella, che poggi quantomeno. Facendo tabula rasa di quello che è stato e che magari dia i primi germogli, le prime diciamo spunti positivi per la prossima annata che veramente sarà un anno zero.
Guarda, allora, sei ottimista sul secondo posto? No, allora, a parte gli scherzi, io credo che sicuramente adesso la Juve debba, in questa seconda fase, debba mettere delle basi per il nuovo anno. Lo scudetto, ti dirò, io credo che sia un po' compromesso, nel senso che sono 8 punti con 8 partite da giocare, 8 punti di distacco dalla Roma capolista sono tanti. Questo significa che la Juventus, oltre a vincere i 2 scontri diretti con la Roma, dovrebbe vincere ancora una gara e la Roma dovrebbe perderla. Quindi è uno scenario difficile, non impossibile, però difficile. La Fiorentina invece terza, dista 4 punti. E la Juventus dovrà assolutamente consolidare il secondo posto, perché la Juventus ha come obiettivo, come ha dichiarato Bragin, quello di raggiungere il group stage, quindi la fase a gironi della prossima Champions. Quindi per poter raggiungere la fase a gironi della prossima Champions in maniera più agevole, che comunque non è agevole perché lo dimostra l'Eintracht quest'anno.
No, ma io ti preannuncio già che il prossimo anno sarà ancora più complicato.
Ecco appunto, quindi guarda, per renderlo leggermente più agevole, io credo che il secondo posto sia veramente, veramente importante e che sia proprio un mettere le basi per il futuro, per quello che sarà l'anno prossimo, al di là della guida tecnica, al di là di tutto. Come ti dicevo prima, credo che queste 8 partite debbano servire alla Juventus per ricompattarsi e ritrovarsi, e da qui poi si deve ripartire.
Seguendo questo filo logico e arriviamo quindi all'ultimo tema, così poi chiudiamo la nostra registrazione, anche perché non me ne sono accorta, ma abbiamo già sforato, come sempre, ormai. Devo ormai chiamare e cambiare il titolo del podcast, 5 per 1, 5 domande in un'ora, forse un po' più corretto.
Parlo
Comunque,
tanto.
no, non sei tu, è colpa mia. È colpa mia. Chiudendo questa parentesi, l'ultimo tema invece è su quello che sarà, ovvero quello che succederà domani, giovedì, ovvero la conferenza stampa di Bragin. Ti chiedo questo, Miriana. Ci avete anticipato tu, Mauro, su X quali potrebbero essere i temi, quindi sulla presentazione, diciamo, sul progetto, sul rinnovo di Bragin fino al 2027, ricordiamolo, e quali potrebbero essere i progetti, gli obiettivi, quello che sarà i prossimi 3 anni. Cosa ti aspetti tu in particolare che possa dire il direttore? Cioè, ci aspetti qualcosa in particolare, qualcosa che possa anche farci capire quale può essere il futuro anche prossimo della Juve come guida tecnica. Non so, dimmi quali sono le tue impressioni il giorno prima della conferenza di Bragini, che ricordiamo parla poco, ma quando parla ci dà tantissimi spunti su cui discutere.
Sì, devo dire che sono molto d'accordo sulla tua ultima frase, nel senso che quando parla dà molti spunti su cui discutere e anche molti punti di vista molto curiosi ed interessanti. Mi riferisco anche proprio alla frase sugli arbitri che ha detto sabato dopo la sconfitta. Detto questo, allora, non mi aspetto che voglia sganciare particolari bombe in questa conferenza stampa. Mi aspetto però che voglia un po' spiegare quelli che sono i nuovi obiettivi della Juventus, che come lui ha già dichiarato quando ha rinnovato, e ti dirò che bella notizia il suo rinnovo, scusami la parentesi,
No,
comunque.
ma penso che chi segue la squadra abbia stampato quello buono. Io l'ho fatto.
È probabile, è probabile. No, a parte gli scherzi, però. Guarda, ti dirò, non ci saranno grandi sorprese, grandi bombe, secondo me, dalla sua conferenza stampa di domani, però io credo che voglia rendere proprio fare chiarezza su quello che sarà il nuovo progetto della Juventus, che sarà Una Juventus, secondo me, che dovrà ripartire dalle giovani, dando sempre un occhio a quelle che sono le giovani in prestito, che sono molto interessanti e ce n'è più di una. Però sul nuovo allenatore io credo che la Juventus stia lavorando, che stiano vagliando più nomi, ma che ad oggi non possa ancora Stefano Braghin dirci lui sarà l'allenatore, perché credo che stiano ancora ragionando su quale sia la strada migliore da percorrere. Io credo solo che sia una conferenza per chiarire gli obiettivi sul futuro prossimo e su quello un po' più lontano, quindi da qui al 2027, però partendo proprio dalla pool scudetto che ha alle porte, passando un po' per quello che ci si dovrà aspettare in estate. Ti anticipo però che ci si dovrà aspettare un'altra sessione di calciomercato a zero come quelle a cui ormai siamo abituati e in cui diciamo sempre che Braghin è un po' un mago, no? Perché riesce a portare, a convincere a venire a Torino profili interessanti come poteva esserlo Estel Cascarino, per esempio, la scorsa estate, ecco.
Ecco, io ti chiedo questo, l'ho chiesto a Mauro, lo chiedo ovviamente anche a te. Il primo nome che è stato fatto sulla panchina della Juve per il prossimo anno, ecco, è quello di Susan Bakker. Secondo te l'impressione è proprio quella che si vada sulla giovane, anche perché è la mia età, quindi non posso dire questo.
Giovanissima.
Tecnico giovanissima. Tecnico olandese che sinceramente ci dà buone impressioni, almeno personalmente.
Guarda, allora, a me Bakker piace molto per svariati motivi. Il primo è il suo coraggio di puntare sulle giovani e credo che questa sia una caratteristica che in Italia pochi hanno. Montemurro sicuramente non l'aveva. Però, per esempio, De La Fuente potrebbe averla in Italia. Quindi mi riferisco, cioè, a me piace molto per questo e piace molto anche per il tipo di gioco che fornisce. Comunque, tornando alle giovani, ti dico solo, per dare un aneddoto, che Bakker ha schierato titolare in Champions League una ragazza del 2007, quindi questo fa capire quanto lei creda nelle giovani, dato che lei stessa è giovane, tra l'altro. No, a parte gli scherzi, guarda, a me Bakker piace molto, e ti dirò che potrebbe essere un profilo da Juventus, perché io penso che la Juventus non vada su profili italiani nel calcio femminile, quindi vari Bruzzano, De La Fuente, Piovani, piuttosto che vabbè, Morace, io penso che siano assolutamente esclusi per il prossimo futuro della Juve, ma perché, cioè, dal mio punto di vista, e questo è un mio punto di vista, sarebbe fare un passo indietro, visto che con Montemurro si era andati sul tecnico non italiano con una visione di calcio europea, tornare all'italiano credo che sarebbe fare un passo indietro. Bakker sicuramente un nome, ma non escluderei che arrivasse un profilo alla Soncin, quindi un allenatore che proviene dal calcio maschile e che vuole mettersi in gioco nel calcio femminile. Devo dire però che Soncin sulla panchina della nazionale ha portato decisamente una ventata d'aria fresca, d'aria nuova e sta piacendo molto anche dal punto di vista delle giocatrici. Non
Però
escluderei nemmeno una permanenza di Zappella, qualora facesse un exploit in queste ultime 8 gare.
comunque c'è una incongruenza, perché se mi dite non viene dall'Italia, comunque non si tratta profili italiani, profili del nostro paese, mi viene difficile pensare che si vada a scegliere un tecnico magari alle prime armi. Adesso faccio un nome a caso, visto che è stato inserito tra i possibili successori di Maurizio Sarri alla Lazio, di un Tommaso Rocchi, magari è la prima esperienza, adesso è italiano, però facciamo così, un Miroslav Klose, quindi tedesco,
Sì.
straniero, che possa magari mettersi come prima esperienza a disposizione di una squadra italiana, e quindi ci sarebbe la doppia difficoltà. Ecco, secondo me lì
No,
c'è
beh, sarebbe un
un'incongruenza.
profilo italiano, eh. Cioè sarebbe un profilo che proviene dal calcio maschile italiano.
Ah, ok. Sì, quindi quando mi dite non, i profili italiani sono scartati, intesi sono quelli che vengono, che sono già nel calcio femminile.
Bravissima, esatto, quindi vari
Ok.
Bruzzano,
Allora
Piovani, per
avevo,
citarne
ca
alcuni.
avevo capito male io, perché sennò c'era un'incongruenza enorme
No, no, no.
su quello che era l'identikit, perché noi ormai ci muoviamo quando andiamo a cercare chi potrebbe essere tra allenatori, ma soprattutto tipo giocatrici, con l'identikit. Qualche volta ci becchiamo, altre volte no. Però, allora, chiudendo questa trasmissione, quindi continuando, ti faccio un'ultima domanda su quello che può essere la conferenza di Braghin. Secondo te andrà a trattare, o comunque, o meglio, farete magari voi giornalisti a stuzzicarlo su quello che è successo con Montemurro? Perché io ripeto, e vorrei chiederti anche la tua opinione. Andando a rileggere il comunicato, rileggendo le parole di Braghin, e anche nel post, e rileggendo anche quello che è successo, che ha dichiarato l'agente di Montemurro, io ho la grande sensazione, e non me la toglierà mai nessuno, che sia successo qualcosa di radicale, no? Che abbia fatto dire a Braghin, perché lui l'ha presa la decisione, non si può più andare avanti così, bisogna tagliare la testa in questo momento, non ci si può portare fino alla fine dell'anno, anche perché se diciamo si poteva andare ancora un pochino avanti, la soluzione più logica sarebbe stata giocare ancora il ritorno di Coppa Italia con Montemurro, magari fare, adesso non mi ricordo il calendario, forse le prime due partite di campionato, e poi nel momento che c'era la sosta, o perché la Juve non giocava, o perché c'era la sosta delle nazionali, ma soprattutto perché magari la Juve aveva il turno di riposo, interrompere in quel momento l'avventura di Montemurro, e quindi dare la possibilità a Zappella di avere non 3 giorni per preparare la partita, ma magari 2 settimane per poterla preparare quella successiva, quindi avere una continuità diversa.
Guarda, io credo che con Montemurro si sia arrivati ad un punto di non ritorno. Lo dimostrano tanti aspetti, ma io credo che la rottura con Montemurro parta dalla sconfitta contro l'Eintracht. Parte da lì, poi passa per gli screzi con i giornalisti dopo l'Eintracht, la conferenza stampa post-Sassuolo che ha fatto molto, cioè, che non è stata gradita sicuramente dai giornalisti, passa però anche poi per tanti altri risultati, cioè per la sconfitta per 1-0 dalla Sampdoria, passa anche dal ritiro che ha dovuto fare Braghin a Biella prima della Supercoppa, che poi la Juventus ha vinto, ma con un ritiro alle spalle. Cioè, io credo che ci siano più aspetti per cui Montemurro alla fine si sia arrivati a questa divisione. Cioè, io credo che alla fine tante gocce, alla fine il vaso sia traboccato, e la goccia che ha fatto traboccare il vaso sia stata proprio la sconfitta contro la Fiorentina nell'andata di Coppa Italia. Ti do ragione sul timing, nel senso che sicuramente Zappella ha avuto poco tempo, però, cioè, se serviva cambiare in fretta sperando di avere una scossa verso il ritorno con la Fiorentina, forse la speranza era quella di salvare il salvabile, quindi di salvare la stagione riuscendo a ribaltare la Fiorentina. Poi non ci si è riusciti, ma questo è un altro discorso.
Sì, anche se le parole di Braghini sembrava di una persona che già sapeva come sarebbe andata a finire, poi che abbia detto il vero, che abbia detto il falso, non lo sapremo mai, però tendenzialmente io tendo a crederci. Voglio chiudere, Miriana, con una battuta, visto che ormai la possiamo dire. Ci aspettiamo dalla prossima partita di nuovo l'elenco delle convocate.
Guarda, non so se sia un'idea di Montemurro o se arrivi dai piani più alti, quindi non te lo so dire questo. Sicuramente, sai, il fatto di non diramare più le convocate è stata una scelta che ha fatto un po' discutere tutti, però è un po' da vedere in base a quali saranno le nuove linee sulla comunicazione.
Però sarà divertente da un certo punto di vista, forse anche per voi, vedere quali possono essere le differenze post Montemurro che vi vanno magari a facilitare un po' il lavoro. Quindi,
Guarda, sicuramente c'è curiosità nel conoscere il nuovo tecnico Zappella, che non abbiamo ancora conosciuto perché ha parlato Braghin sabato. Quindi sicuramente quella è la prima curiosità.
Ma magari giovedì si presenta con anche con lui. Sarebbe il colpo di scena di cui parlavamo prima. Vabbè,
Carino,
dai.
carino.
Dai. Siamo quindi arrivati alla fine di questa puntata. Abbiamo parlato di tante cose, anche fatto qualche digressione in più del dovuto, però dai, ci siamo divertiti come sempre, no?
Certo.
E allora, prima di chiudere, Miriana, adesso sono un po' preparata, ti vado a chiedere qual è il prossimo appuntamento della Juve, per la Juve, che dove la rivedremo in campionato in trasferta con l'Inter.
Bravissima, la Juventus affronterà l'Inter domenica pomeriggio all'Arena Civica di Milano alle 16 per una gara che non è così semplice, però è la prima gara di pool scudetto, quindi nessuna gara di questa pool sarà semplice. Per cui mi aspetto di tutto, ma sicuramente mi aspetto di vedere una Juve affamata col coltello tra i denti dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia.
E diciamo anche che le partite contro l'Inter e col Sassuolo, quindi la quarta e la quinta in questo momento del campionato, quindi che fanno parte della Puscudetto, sono probabilmente quelle da non sbagliare assolutamente, perché è un percorso netto, quindi 12 punti avvicinerebbero di tantissimo probabilmente la Juve a quel secondo posto, che rimane l'unico obiettivo per finire la stagione e per facilitarsi la prossima. Quindi poi
Sono molto d'accordo.
con molta calma andremo anche a spiegare il perché, di nuovo per l'ennesima volta. Faremo un bel riassunto, però diciamo che questo è quello che importa. Quindi vedremo in queste montagne russe se a Milano vedremo una Juve alta o una Juve bassa. E quindi speriamo di vederla alta, come è stata poi la partita di sole poche settimane fa, quando arrivò una grande doppietta di Echigini, una bella partita della Juve e un 2-0 che aveva portato un po' di entusiasmo e anche un po' di serenità ambientale a Juve. Allora, vado a ringraziarti, come sempre, Miriana, per la disponibilità.
Grazie a te, Roby. Come sempre è un piacere essere qua, lo sai.
Noi andremo avanti, faremo trasmissioni non stop, però purtroppo già sforiamo sull'orario normale, quindi va bene così. Io non mi perdo in altre ciance, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, dove in un'altra puntata di 5x30, adesso chiameremo anche 5x1 ora, che forse è meglio, andremo a vedere e ad analizzare quanto sarà successo, come dicevamo, nella partita contro l'Inter. Vi saluto, vi do appuntamento quindi alla prossima puntata. Forza Juve, ciao!